eccoci amici, eccoci, ciao, ciao Ale.
Ciao Rick, oggi siamo venuti insieme peraltro in studio per la prima volta, siamo venuti con un mezzo tranquillo tra l'altro perché ho in prova un Range Rover Velar di quelli piccolissimi, quindi ci siamo divertiti un attimo a venire qua caricando anche peraltro cose abbastanza ingombranti, sì. Ciao a tutti intanto, oggi siamo qui in una puntata post Mobile World Congress, però questa volta, visto che ci abbiamo già fatto due ore, non sarà una cosa troppo con un focus su quello, anzi parleremo di tante cosettine divertenti, però una cosa però
una la dobbiamo dire perché è interessante.
Robby dice a spadroneggiare per Milano. No, guarda, era fin piccolo per Milano quello.
Esatto.
No, quello è a misura di Milano, effettivamente. Però con quello ci puoi anche andare a fare parecchio off-road, te lo
sì,
dico
sì.
Perché è
si vede.
Un bel mezzo, divertente. Poi è anche ibrido, quindi almeno un minimo si contiene l'inquinamento, anche perché con quello che pesa quella macchina, diciamo che
ci sta.
I consumi di benzina non sono proprio di quelli leggeri.
Sì, leggerissimi.
Esatto. Comunque vedo che hai già aperto questa notizia
sì.
Interessante, e cioè che l'iPhone 14 Pro vince il premio come miglior smartphone del Mobile World Congress. La cosa divertente di tutto questo qual è che è? È che Apple al Mobile World Congress non c'è mai andata.
Questa è una cosa.
Adesso io non so anni e anni fa, ma da quando seguo io Apple non c'è mai stata. Eppure, nonostante questo, Apple con il suo iPhone 14 Pro ha vinto il premio come miglior smartphone. Quindi c'erano smartphone di ogni tipo, di ogni dimensione, di ogni forma, ma alla fine ha vinto l'iPhone.
Che è una cosa assurda. Cioè, è veramente assurdo che venga premiato l'unico dispositivo che non è presente in fiera. Io non so come l'abbiano presa, magari chi ci investe nella fiera.
Potrebbe essere interessante come tema. Anche perché, guarda, dopo l'iPhone 14 Pro, nella classifica c'erano il Pixel 7 Pro, c'erano il Nothing Phone, lo Z Flip 4 di Samsung e l'S22 Ultra. Quindi si parla di comunque smartphone del 2022,
sì,
non di quest'anno. Tommaso non si trova d'accordo. Diciamo che iPhone è uno di quei prodotti che o lo ami o non.
Sì, io devo dire che se dovessi consigliare un dispositivo all round semplice da utilizzare, che fa un po' tutto quello che deve fare, cioè, rimane ancora la risposta esatta iPhone. Dopodiché di concorrenti ce ne stanno tanti altrettanto validi e in alcuni casi per certi versi persino superiori, però se devo andare a considerare tutto ecosistema, facilità d'utilizzo, immediatezza eccetera, farei fatica a consigliare ancora una cosa diversa da quella, almeno che appunto uno non abbia delle richieste specifiche. Quindi ci
Tommaso
sta.
Ha un approccio duale, perché lui ha l'iPhone però lo odia, quindi è una cosa. Beh, allora perché te lo tieni allora? Questa è la vera domanda.
Vabbè,
con tutte le alternative che
sì,
ci sono oggi, tra l'altro. Peraltro, sempre iPhone ha vinto un premio per le chiamate di emergenza satellitare, visto che è stato il primo, anzi, che poi se vogliamo dirla tutta, il primo non è stato iPhone, è stato, mi sembra, il Mate 40 Pro di Huawei, comunque c'era, però era proprio una questione di giorni, ecco. Comunque ha vinto anche un premio per quello e in effetti quella è una cosa fighissima.
Sì, che non sembra funzionare sempre.
Beh, in Italia ancora non va,
sì,
non
sì.
va, per ora solo negli States.
Negli Stati Uniti ci hanno avuto più di un problema relativamente alle piste da sci, tra l'altro, è una cosa che accade da più spesso.
No, ma però questo qua è un altro servizio
ancora.
Per questo, per mandare un messaggio così devi prendere, tu hai tutto il grafico sull'iPhone, devi posizionarlo in modo tale per
beccarlo, sì.
Quindi questo è
becca il satellite, sì,
un'altra cosa ancora. Comunque Tommaso dice sono come Gollum, odia e ama il suo tessoro. Beh, bene, ma io senza iPhone sinceramente non ci starei, sono legatissimo a quel mondo. Peraltro finalmente mi sono riuscito, perché c'è questa cosa che non funziona mai, cioè mai, non funziona alle volte, il salvataggio delle password. Ok, lo fai su Chrome, a volte lo fa, a volte non lo fa. Poi, anche se lo fa, alle volte rientri poi in quel servizio e non ti trova la password. Ma la stessa cosa avviene con Safari. Quindi questa volta mi sono messo a mano a salvarle, perché sennò era...
Io non le utilizzo proprio, i gestori interni. Pago profumatamente un servizio dedicato alle
Però non credi che sia più sicuro il wallet di Apple, cioè per violare quello, nel senso devi davvero, cioè se virano quella parte lì di iOS,
quello sì, quello senz'altro potrebbe darsi, al di là del fatto che non c'è un dispositivo Apple, quindi non lo potrei utilizzare, ma anche quando c'avevo il, perché per molti anni sono stato un utente iPhone, per molti molti anni, e ho sempre utilizzato un servizio esterno perché mi consentiva di salvare password anche per applicazioni esterne, insomma un po' per tutto, non solo per lo smartphone e non solo per il browser. E devo dire che in tutti questi anni, perché ormai sono anni che utilizzo sto servizio, non ci sono mai stati problemi, dopodiché fanno solo quello di lavoro,
sì, certo.
Quindi quantomeno spero che tengano al sicuro le
sì, guarda, io usavo, uso ancora oggi, si chiama, dove sei, l'ho perso, perso per sempre. Ecco, diciamo che l'organizzazione della home di iPhone non è proprio delle migliori. L'altro giorno mi sono messo a sistemarlo un po' e ora difatti non trovo. Eccolo qua, OneSafe, usavo. Tommy dice, ma vogliamo parlare di quella bella cosa che non mi interessa per niente e che accadrà l'8 marzo? Cos'è che accade l'8 marzo?
La festa delle donne.
Esatto, quello, sapevo. So che il 7 marzo è il mio compleanno. Basta, cioè non so altro. Cos'è che accade l'8 marzo?
Uscirà qualcosa che vuole comprare. Immagino il laptop ancora.
Magari è quello, però non lo so sinceramente, perché restare sempre aggiornato su tutto,
sì,
tutto diventa
un singolo,
diventa complicato. Per cui non so cosa accadrà l'8 marzo, però di certo è la festa della donna. Sì, ma escono le serie 40 mobile in Italia, quindi era quello, sì. Beh, allora sì, per lui è un momento importante, penso anche per Nvidia, sì, e per tutti i brand che producono questi notebook. Ne arriveranno, penso, in grande quantità. C'è anche da dire che non si sa quanti ne venderanno, visto il costo. Beh,
uno sicuramente. Uno l'hanno già venduto e niente, non è. Io dico, mi ha stupito molto, parlando un po' anche con i PR, sapere quanti pezzi hanno preso letteralmente per...
Si può dire?
Non lo diciamo per correttezza,
okay.
Però sono numeri veramente esigui, che già mi fa capire comunque certi laptop quanti ecco, pezzi immaginano di poter
vendere.
Ma tu
allora valuta sempre che l'Italia, e mi spiace dirlo, è un mercato un po' secondario da quel punto,
sì,
di
quello
vista lì. Quindi magari mettendo insieme tutti i vari pezzi di tutto il mondo vengono fuori poi migliaia di,
sì, sì,
di,
certo,
unità. Poi ovviamente loro li spediscono, anche perché comunque la disponibilità non è infinita, quindi li mandano in base a quanto pensano di vendere, ecco. E forse in Italia non pensano di...
Adesso io sto parlando di dispositivi super top, certo. Quindi 4-5 mila euro, però stiamo parlando di numeri... Chiaramente non so di tutti i produttori, ne so qualcuno, ma ecco, sono numeri che stanno in una mano, ragazzi, quindi pensano di venderne quelle cifre lì. Quindi...
Beh, se però quella mano vale 50.000 euro...
Sì, per carità, perché se poi li metti insieme effettivamente arrivi a 25.000, però insomma, ecco, i numeri sono questi, quindi devo dire che mi ha fatto anche un po' impressione, perché dico, cioè, comunque siamo 60 milioni di persone... Se c'hai idea di venderne solo quelli, vuol dire che c'è un mercato veramente non ridotto di più, cioè veramente un...
Ma guarda, questo accade un po', cioè se togli cose come iPhone, togli cose come l'S23 Ultra, anche nell'ambito degli smartphone, quando arriva un top di gamma costoso, magari da un'azienda cinese, magari non ne arrivano
Chiaro,
migliaia
certo,
di
certo.
pezzi, perché sanno che poi non è facile venderli, certo. Ecco...
Allora, per esempio, quello che vuole Tommaso, secondo me sarà l'unico in Italia a comprarlo, credo, perché ha scelto un prodotto, secondo me, straordinario, ma molto, molto specifico e costoso. Quindi, secondo me, glielo mandano solo per lui.
Ah, guardi, io al mobile quest'anno...
chiamare loro direttamente.
Potevo scegliere se portarmi lo ZenBook Flex, quindi quello lì flessibile. Potevo scegliere tra il MacBook Pro da 14 pollici e invece alla fine mi sono portato il mio Medion con la 3070 Ti, perché era l'unico con cui potevo giocarci. Siccome la prima sera ero completamente libero, ho detto, aspetta, mi porto questo, così almeno gioco, passo passo un po' il tempo. Poi non l'ho mai più acceso praticamente, ho fatto tutto da smartphone e tablet. Chiaro. Quindi proprio, cioè, il lavoro da quel punto di vista lì sta cambiando tantissimo. Cioè, farsi un Mobile World Congress con l'iPhone e un S23 Ultra fino a 3 anni fa era impensabile, ma anche solo per fare i video servivano cavalletti, videocamere, microfoni. Adesso fai tutto col telefono, anche perché questo, anche, diciamo così, purtroppo gli standard si sono un po' abbassati. Cioè, prima per fare un video doveva esserci la giusta luce, la color correction dopo. Adesso piano piano è un po' scemata questa cosa, però ecco,
diciamo pure che poi comunque gli smartphone hanno iniziato a tirar fuori della roba di qualità molto più alta rispetto a prima, quindi comunque alcune volte sembra di vedere effettivamente della roba, comunque non dico professionale, ma quasi.
Sì, questo è vero. Peraltro Tommaso pretende che sia il CEO di Dell Italia a consegnarglielo. Beh, se hai speso 20.000 euro di laptop, forse sì, però adesso addirittura scomodare il CEO di Dell Italia forse è un
ringrazia
po'.
Che te lo mandano in Italia, esatto. Quello che puoi, quindi.
Esatto. Tra l'altro, sempre a tema PC, c'è questa novità che è un po' passata sotto traccia, ma che in realtà potrebbe dare il via a un qualcosa di abnorme, perché Amazon sta entrando nel mondo delle periferiche per PC e dei componenti per PC tramite la sua linea Amazon Basics. Amazon Basics è una linea interessante perché comunque ti butta fuori delle cose a dei costi abbastanza bassi, sì, ma con una qualità di solito non posso metterci la mano sul fuoco per tutto, medio-alta. Sì. Comunque è comparso questo dissipatore ad aria che è attualmente in vendita a... Aspetta che lo apro, se riesco ad aprirlo qua. Attualmente in vendita ha la bellezza di rullo di tamburi, 25 euro.
Se riesco, okay, a farlo vedere anche a loro. Sì.
Eccolo qua. Ora, i più attenti avranno notato una cosa, che non è proprio una cosa che non si è mai vista, questo dissipatore. E in effetti la ventola è prodotta da Cooler Master.
Insomma.
Quindi pare che Amazon, almeno per quel componente, si sia affidato a Cooler Master. Quindi magari Amazon sta incominciando a creare delle partnership, ok, per creare proprio delle componenti, però diciamo così le fa fare a delle aziende che hanno già certo esperienza. Ma è un po' come al supermercato quando si compra la pasta di Esselunga, ok, sì, sì, esempio stupido, esatto, che poi magari è fatta nello stabilimento Barilla,
sì, sì,
ok,
è una cosa
più o meno il succo è quello. Cioè Capitan Paciocco che dice: se Sauron fosse un dissipatore avrebbe quell'aspetto. Sì, un po' sì, però c'è anche la versione verde, c'è anche quella lì, quindi ce n'è. Sì.
Poi raga, 25,40 euro, se pensate. Ora, io ce ne compra, con quello che ho pagato il mio ce ne compravo 15, quindi...
Ora, io non ci dissiperei un i9 13.000 e 9K con quello. Cioè, per quello, se vuoi andare ad aria, compri Noctua e vai sicuro. Però ecco, magari questo è solo l'inizio di un qualcosa di più grande, no? Perché poi sì, cioè, Amazon quando entra in un settore cambia poi dopo le regole.
Secondo me non è inferiore a quelli stock che ti danno insieme ai processori, ecco, secondo me.
Ah, beh, questo è meglio sicuramente, già lì vedo rame, sì, che in quelli stock che sono di alluminio puro non c'è, sicuramente vale di più. Tieni conto che il dissipatore stock di Intel io ne ho comprato uno 2 anni fa per fare un PC senza alcuna pretesa, perché ovviamente quello va proprio base, e costava tipo 15 euro, 16 euro, era sì, una roba così.
Io il mio, quando ho fatto l'ultimo PC... Ovviamente è arrivato con il dissipatore, c'era quello disponibile, quello preso, e i primi giorni, in attesa che mi arrivasse quello a liquido, ho utilizzato effettivamente il suo di AMD, e vabbè.
Che sono anche quelli sono anche leggermente migliori, sì, tra l'altro, rispetto a quegli stock di Intel.
Tra l'altro, ti dico, effettivamente per un utilizzo proprio normale, secondo me, può anche bastare, non è che devi fare...
Ma certo, non serve sempre mettere dei cartoni così.
Un pochettino meglio, è sicuramente, c'ha più sicuramente più head pipe, poi il rame.
Vedi, cioè, lì la differenza secondo me lo fa il rame, perché di solito non c'è nei dissipatori stock, quindi diciamo che quello potrebbe essere una differenza. Cambiamo tema, perché questa qua c'è l'ennesima sparata del nostro buon amico Elon.
Iniziamo ormai l'angolo di Elon, l'angolo. Lo dobbiamo fare.
E che tagliamo fuori un sacco di tweet in cui...
Sì, perché sennò faremo solo quello.
Esatto. Dovremmo fare un Elon Valley o un Silicon Mask, anche potrebbe essere un titolo per una trasmissione. Comunque il nostro buon Elon Musk ha detto che in futuro ci saranno più robot che umani. Ha proprio detto che vede un uso domestico per i robot oltre che in ambito industriale, e che il rapporto essere umani robot potrebbe essere maggiore di 1-1, quindi più robot di esseri umani. Questa è un'affermazione potente, no? Soprattutto per uno che sta sviluppando un robot umanoide, quindi lui non gliene viene in tasca niente da questo.
Sì, è un'affermazione secondo me importante. Dopodiché, non lo so, ultimamente tra robot e intelligenza artificiale ne stiamo sentendo di ogni, quindi a volte anche molto, molto allarmanti come cose, altre volte meno. Addirittura qualche giorno fa mi viene in mente, ho fatto sto contenuto su una seduta del Parlamento britannico in cui scienziati di Oxford proprio allarmavano i deputati di Sua Maestà dicendo che a quanto prima bisognerà regolare l'utilizzo delle intelligenze artificiali, proprio perché potrebbero molto presto diventare pericolosi al pari delle armi nucleari. Cioè era questo la...
Sì. Dipende sempre per cosa vengono usate, nel senso, se usi una IA per gestire l'arsenale atomico americano, allora sì, possono, ma non è che possono di loro spontanea volontà accedere a quel tipo di armi, ecco, quindi, cioè, nel senso, sono tutte dichiarazioni che, non so, creano, secondo me, ulteriore caos in un momento in cui stiamo vivendo un cambiamento abnorme. Ancora non tocca tutti, anzi tocca pochi, però secondo me, come paragone, è come se fossimo nel periodo in cui... Ma hai sentito questa nuova tecnologia? Il treno. Io non ne ho sentito parlare, ma potrebbe essere una cosa che cambierà il modo di viaggiare. Ecco.
Sì,
poi
sì.
Non ha cambiato solo quello, no? Cioè siamo davvero all'alba di una nuova era.
Sai, forse non c'è, mi viene in mente che forse non ce ne rendiamo neanche troppo conto, perché comunque la fantascienza ci ha già abituati da mo a ste cose, no? Mentre prima il treno magari no, cioè non uscivano, a parte quelli di Verne, ma non si fantasticava così tanto su certi tipi di tecnologia. Noi siamo abituati, cioè lui dice sarà di 1-1, dico sì, vabbè, ci sta che fra 50 anni, 100 anni...
O di più, dice ancora.
Cioè, ma ci sta che magari abbiamo dentro casa per ogni persona 3 robot che faranno...
Io già, cioè, ne vorrei uno che fa le pulizie e che stira.
Cioè,
Sarei un uomo felice.
Potrebbe anche starci, il fatto è che non ci stupiamo molto, perché secondo me siamo già abbastanza abituati a st'idea, anche per la fantascienza. Quanti film e telefilm abbiamo visto in cui si prospetta sto futuro abitato da uomo e macchina addirittura alla pari, per Asimov, tra l'altro, insegna da adesso, insomma, che ci ha visto lungo anche lui, no? Si è posto dei problemi che si stanno anche realizzando oggi, quindi, cioè, sì, ci sta, forse è più la nostra... il nostro poco entusiasmo, che siamo un po' abituati a tutto, però effettivamente, se tu ci pensi, già oggi per ognuno di noi ci stanno 3 o 4 dispositivi che usiamo in casa, domotici,
certo.
No? E un domani saranno magari robot veri e propri al 100% del significato letterale, ecco, quindi ci sta, ci sta.
Allora, c'è Max Encry 88 che dice: beh, se programmi un robot con IA e la programmi per sparare a tutti gli esseri umani, tranne quelli con un viso diverso dal tuo e del resto del tuo team di scienziati, non è così complicata come cosa. È vero, però qui è sempre l'uomo che crea l'errore, che crea la morte in questo caso, ok? Cioè non è l'IA che decide di sua spontanea volontà di farlo. E in questo caso, cioè, non è una cosa tanto diversa dal premere un tasto e sparare 80 testate nucleari e ammazzare tutti, cioè è la stessa cosa, no?
Sì. Capitan Paciocco dice una cosa interessante, dice: vi siete mai chiesti come mai si sono immaginati di tutto tranne internet nella fantascienza? E questo è vero, e ci ho pensato anche molte volte a questa cosa, che la mente umana è riuscita a immaginarsi praticamente tutto, ad anticipare tutto, internet no, per due motivi. Innanzitutto perché è una tecnologia derivativa, quindi è una tecnologia che deriva da un'altra serie di tecnologie senza la quale non sarebbe stato nemmeno immaginabile, cioè internet senza l'idea di telegrafo prima, telefono poi, computer ancora più avanti non sarebbe stato. Quindi avrebbe richiesto un grado di astrazione veramente, veramente elevato che in un'epoca preinformatica
non era immaginabile
proprio, non ci avrebbe avuto, non avrebbero avuto modo di pensare a internet per com'è internet. E questo sì, ci ho pensato un sacco di volte a sta cosa, devo dire la verità.
È anche una cosa piuttosto tecnica, ok? Cioè non è una macchina volante, esatto, che me lo posso immaginare, cioè è un modo di comunicare, ma quando scrivevano la fantascienza e non c'era internet, c'erano altri modi per farlo, c'era il telefono, c'erano altri, per cui magari non sentivi il bisogno all'epoca di un qualcosa di più, ok, per scambiare dati e non solo magari la voce o delle lettere, ecco. Quindi effettivamente sì, era un po' più complesso da immaginare. C'è il Savonese che dice: dammi un robot che pulisce casa in tutto e per tutto, e io sono in paradiso. Io sono d'accordo con te, però aggiungo, ripeto, deve anche stirare. Poi io sono felice, cucinare ci penso io, ma il resto, pulizia è una roba che davvero non fa per me. Restiamo sempre su Elon allora, sì, adesso, perché sì, pare che abbiano fermato i test sugli esseri umani per Neuralink, quindi il sistema per collegare il cervello a dispositivi esterni.
Sì, io l'ho messo in fila proprio perché eravamo sempre in tema, no? E niente, sembra che l'FDA abbia bloccato la richiesta di sperimentazione sugli umani che aveva portato avanti Neuralink. In realtà hanno già iniziato a farlo su malati terminali e su comunque patologie molto molto gravi, quindi non è che non abbiano iniziato, l'hanno già fatto. Le preoccupazioni dell'FDA sono molte.
Diciamo che un impianto installato direttamente nel cervello non è proprio una cosa.
E infatti la più banale tra queste è: ma poi si riesce a rimuovere l'impianto senza provocare danni cerebrali? Perché sembra non essere chiara questa cosa. Cioè, voi lo impiantate, ma poi siete in grado di toglierlo senza disintegrare quel cervello? E non sembra che ancora questa risposta non sia stata data. Al momento non né Neuralink né Elon Musk ha dichiarato nulla. Ovviamente porteranno nuovi dati, nuove informazioni.
Sì, diciamo, anche questa è una cosa molto sul medio-lungo periodo, non è una cosa che può uscire proprio così rapidamente.
Però leggevo che, per esempio, perché poi sono andato a curiosare un pochettino su sto tema e su siti americani, leggevo che una delle preoccupazioni che c'ha l'FDA è proprio i ritmi di lavoro che pretende Elon Musk. Quindi non una roba a medio-lungo termine. Se gli danno il permesso, lui dice: fatelo tra due ore, ok? Cioè, sì, ma non abbiamo questo quest'altro problema, frega un cazzo, fatelo. Ecco,
diciamo che
come lavora lui.
Di Twitter era abbastanza chiaro.
E quindi una delle preoccupazioni è che non vengano, ecco, che non vengano stabilite delle cadenze precise, ma che venga fatto tutto un po'
rapidamente,
come fa Elon Musk, tra l'altro, perché poi parliamo
chiaro. Guarda SpaceX, guarda Twitter.
SpaceX ha fatto una roba che in 10 anni che la NASA ci avrebbe messo 50 anni e quindi anche perché comunque da questo punto di vista qualcuno potrebbe dire spregiudicatezza, io lo chiamo anche un po' coraggio e mi viene da pensare che la NASA negli anni 60 sulla Luna non ci sarebbe mai andata se avessero tutti i limiti che hanno oggi, cioè
è anche, anche una questione di sicurezza, perché purtroppo di astronauti morti ce ne sono stati fin troppi.
Sicuramente per quello.
E ogni volta che capita, cioè diventa un caso politico anche, certo, ovviamente. Quindi anche lì ci vanno molto con i piedi
chiaro.
Di piombo.
Però ho letto diversi saggi anche su sto tema, dicevano la NASA per esempio nel 68 l'età media era 25 anni, erano tutti molto intraprendenti e magari si curavano anche meno della sicurezza. Letteralmente siamo andati sulla Luna con delle lattine, questo ha fatto l'umanità. In confronto quello che abbiamo oggi è allucinante, eppure ci stiamo ponendo un miliardo di problemi. Adesso è venuta fuori le radiazioni, cioè negli anni 60 ma che frega, niente sta roba, cioè zero. E preparare
un mix
delle
cose sarebbe preferibile, perché anche andare così allo sbaraglio in un luogo così inospitale non è il massimo.
È vero, all'epoca si limitavano a fare due comunicati, uno per la missione compiuta, uno per il disastro,
e già pronti
partivano così. E però ce l'abbiamo fatta, mi viene da dire che ce l'abbiamo fatta più di una volta. E oggi invece è tutto un po' più con i piedi di ferro. Chiaramente qua il problema si pone seriamente, perché se uno si offre magari volontario per una ricerca, ti impiantano una roba
e poi dopo non puoi togliere,
poi non la puoi togliere, o comunque rimani.
Tra l'altro secondo me qualche schizzato lo trovano sano, che vuole farlo, però va bene.
Ti dico la verità, quando uscì tra l'altro scrissi io credo il primo speciale su Neuralink quando uscì la
notizia, ricordo
c'ho sto vago ricordo, e io ero uno di quelli che diceva cazzo subito se viene, lo faccio subito, dopo visto l'impianto e adesso un po' è comunque una cosa ingombrante con dei fili.
Non è proprio.
Non lo farei immediatamente.
Il punto è che di norma, qui arrivano magari prodotti, cose così, che ancora non sono usciti e che sono un po' acerbi, no? Per cui il punto qual è che è? L'esempio, il Galaxy Fold 1 non era un prodotto pronto, ok? Però l'hanno messo in vendita con delle postille, c'erano degli avvisi, c'era addirittura un tizio che sul punto vendita ti faceva una piccola formazione per usarlo. Però il succo qual è che è? Che era una cosa nuova, per cui non era ancora pronta, difatti non era molto consigliabile da prendere. Ecco, tu pensa qui, addirittura non siamo nemmeno allo stato di un prototipo avanzato commerciale, siamo proprio all'inizio, per cui sinceramente di farmi impiantare una roba del genere nel cervello oggi, cioè, proprio no.
Sai, è sempre quel classico problema lì morale che in ambito scientifico ci si pone spesso. Le barbarie che sono state fatte in campo scientifico durante la Seconda Guerra Mondiale, perché sono state fatte le barbarie a livello scientifico, però poi ci hanno portato dei risultati, cioè senza quelle barbarie probabilmente non avremmo raggiunto certi obiettivi. E lì è chiaro che il problema morale si pone sempre. A un certo punto io dico che se uno si offre volontario, firma un foglio e di sua spontanea volontà decide di fare una cosa, per me il problema morale diventa secondario, ok? Quindi
poi, secondo me, a quel punto lì, in un paese civile, andrebbe valutata anche però la capacità di intendere, di
voler, sì, per carità, è vero.
Una cosa del genere per farsi impiantare un qualcosa che non è manco lontanamente pronto, ok? Cioè, non è io su queste sperimentazioni qua ci andrei davvero con i piedi di piombo, perché basta un attimo per, diciamo così, rovinare completamente una persona. Nat dice l'etica è ovviamente un freno al progresso scientifico, ma pensate anche a cosa potrebbe succedere se non ci fosse per nulla. Esatto.
È vero.
Cioè se vale tutto, poi oggi nel senso non si sta parlando di una ricerca cioè dello Stato finalizzata al bene ma si tratta di un'azienda privata che poi questa cosa la vende, ok? Quindi cioè, perché una persona si deve sacrificare per il profitto altrui. Ok, cioè qui è una cosa un po', un po' strana, ecco. Tanto vedo parecchi commenti su questo tema. Sempre Nat dice: il vero problema è che si parte. È che se parte un blue screen con Neuralink impiantato, che pulsante devi premerti per tre volte il naso.
Okay. Sarebbe fantastico.
E in quel caso lì
c'è il reset.
Infatti io non posso sbagliare, tra l'altro, in questo caso, è impossibile nel mio caso. No, vabbè, comunque, ecco, questi qua sono temi che andranno affrontati. Poi anche lì provi su un malato terminale. Boh, non so, non è. A livello etico è un po'. Siamo un po' in bilico, eh.
Sì, lì sei sempre in bilico. Ti dico, lì secondo me conta molto la volontà della. Cioè, io potrei anche dire in quella situazione: vabbè, dono il mio corpo alla scienza, vaffanculo. Tanto quello deve succedere, almeno avrò fatto qualcosa per l'umanità. Ci sta, secondo me è un pensiero anche rispettabile. O comunque in situazioni molto gravi, non so, anche se fossi, per esempio, se fossi paraplegico, quindi se avessi subito un danno di quel tipo e mi in qualche modo promettessero di risentire qualcosa, anche lì ci penserei bene, cioè varrebbe la pena. Secondo me bisogna immedesimarsi.
Quello ci sta, però allo stesso tempo, secondo me, non può essere una semplice scelta personale, è un qualcosa che va seguita nel tempo, quindi va comunque presa magari con degli psicologi, con un team che ti segue. Okay?
Sì,
perché
sì,
comunque non è. Cioè, poi anche lì un'azienda privata che ti promette di migliorare una condizione in cambio ottiene una persona per fare dei test. Insomma, è un po', po' ambiguo.
No, lo capisco bene.
Red Però... dice, io andrei subito di overclock con Neuralink e mi friggerei il cervello, probabilmente.
In qualche modo, prima o poi, andremo avanti. Se ci pensate, cioè, 3-4 anni fa hanno aperto questa azienda e già stanno parlando di sperimentazione.
Sì, già, allora, quando l'hanno aperta sembrava una cosa da... Ma sarà vero, cioè ci stanno davvero provando, e invece sì, lo stanno davvero facendo. C'è Time Traveler che dice: più che altro io mi chiedo se serve per forza qualcosa di così invasivo. Non si potrebbe cercare un modo per prendere gli stessi input e gli stessi dati senza montare qualcosa di permanente? Questa qui sarebbe
una svolta. Conosciamo anche molto poco di come funziona il cervello, in realtà, questa è la verità. Quindi per adesso sono tutte cose di impulsi, di frequenze e... molto grezza ancora, sì. Come
vabbè,
tecnologia,
certo,
e come conoscenza,
quindi... agli albori qua, sì. cioè in confronto le IA sono anni voglio. Luce avanti, perché anzi sono pronte praticamente per essere usate, quindi sì, siamo su due piani diversi. A proposito di IA, Apple ci sta andando giù duro, no? Ha fatto con le app.
Non avevo dubbi che sarebbe successo, perché diciamo che succede spesso. E vabbè, insomma, è successo che ha bloccato un'applicazione credo qualche giorno fa, adesso non so di preciso se la settimana scorsa, non so le tempistiche.
Blue Mail,
sì, perché semplicemente Blue Mail ha introdotto questo aggiornamento che si poggia su, introduce delle funzionalità basate su ChatGPT. Ormai lo stanno facendo un po' tutti, quindi
sì. Tanto questa è una buona app. Io la usavo sul Mate 40 Pro, visto che non c'era Gmail, usavo quella. È una buona app per le mail.
E sostanzialmente Apple l'ha bloccata chiedendo che venissero messi dei filtri al linguaggio dell'intelligenza artificiale, che potrebbe nella loro visione urtare la sensibilità di alcuni, perché a quanto pare, diciamo, ChatGPT in certi frangenti può spingersi in campi senza alcun filtro etico, morale.
Sì, sì, guarda, l'abbiamo visto, c'è il nostro Andrea Zanettin che si a triggerare le IA e a farle sbagliare.
Lo seguo spesso. E niente, ovviamente loro, dalla loro, hanno detto: no, ma noi il filtro già ce l'abbiamo messo. Fatto sta che dopo una serie di incontri, di rassicurazioni, Apple ha dato il via libera alla pubblicazione di questa app e sta pensando a un nuovo regolamento proprio per rendere un po' più snella la pubblicazione di queste applicazioni che
anche probabilmente Apple non è contro le IA, però magari vuole un controllo un attimino
loro maggiore. Te considera che c'hanno, è una delle aziende che fa controllo umano sui contenuti, quindi diciamo che da questo punto di vista sono stati sempre molto severi, e però diciamo che qui non è che si può porre un limite al progresso, nel senso che ormai
sono arrivate e non se ne andranno più, credo.
L'abbiamo già superato quel momento, quindi ovviamente faranno un nuovo regolamento che renderà più snella questo tipo di pubblicazioni, fermo restando che comunque imporranno delle regole sulla
pubblicazione. Dice che vogliono loro il 30% delle commissioni.
E questo pure...
Per ogni risposta vogliono un centesimo, secondo me sì, può essere.
Infatti la prima volta che l'ho letto ho detto vabbè, ci avranno dei problemi di tipo commerciale, no, sembrano problemi etici a questo punto.
Beh, ci sta, loro sono sempre molto attenti in questo ambito, anche troppo su certi argomenti, però ci sta, comunque Apple ha un controllo completo sul suo store, almeno per ora. Per ora, perché nel senso ci stanno provando davvero in ogni modo a renderlo meno controllato, certo. Ecco, ma non ce l'hanno ancora fatta. Comunque, ecco, questo è un caso, ma credo che ce ne saranno molti altri.
Sì, è uno dei primi. Tra l'altro, in particolare con questa azienda, il rapporto non era proprio rose e fiori, perché ci avevano già avuto diverse cause. Quindi...
Mai fare incazzare Apple, mai fare incazzare Apple. È un brutto nemico da farsi, no? E senti, sempre in tema IA, perché ragazzi è quello che quest'anno sta andando.
Stiamo vivendo quest'epoca, quindi
RTX Video Super Resolution, che sapevo che è una cosa che ti ha anche fatto un po' girare le balle, giusto?
Sì, mi ha fatto girare, mi è estremamente piaciuta, ma... e nello stesso tempo mi ha fatto estremamente girare, perché è uscito finalmente questo nuovo letteralmente DLSS per il browser, perché semplificando molto è così, è un upscaler ovviamente basato su intelligenza artificiale e su RTX. E
cosa fa? Quindi fa
l'upscaling di tutto quello che voi trovate sul browser, da Netflix a noi, ho fatto già l'esempio se ci volete vedere in 4K, e lo fa con diciamo un discreto successo, direi, un po' come fa il DLSS, quindi va a generare letteralmente pixel laddove non esistono.
Okay.
E crea un'immagine in 4K partendo da qualsiasi tipo di contenuto. Avrei gradito averlo anche sulla mia serie 20, invece no. Non c'è, partirà dalla serie 30questa novità, quindi io l'ho provata qui in studio, ovviamente.
Funziona bene?
Funziona molto bene. Mi chiedo, e ne parlavamo anche con Ale l'altra mattina, a chi Netflix adesso deve andare a vendere i suoi pacchetti premium, se io posso fare quella 1080p e poi ci pensa Nvidia a farmi.
Però c'è Max che dice che con Netflix non funziona.
No, come non funziona? Funziona. Non so se l'hanno cappato negli ultimi giorni, ma
per i DRM dice.
No, da PC almeno, guarda, io l'ho provato addirittura in beta, diciamo che lo provo da un po' di tempo, prima funzionava, adesso non so se da quando è uscita effettivamente, se però i DRM non capisco come i DRM possano andare a interagire con
allora il... io mi ci immagino, Netflix paga una licenza per trasmettere un film in HD, ok, tu lo prendi, fai l'upscaling e lo porti in 4K, quello stesso film sarebbe costato magari di più a Netflix.
Sì, raga, per farlo trasmettere, è vero, gli screen non li potete fare, tutto vero, però cioè da smartphone chiaramente c'hai dei limiti, da PC mi sembra strano, almeno all'inizio funzionava. Questo
magari lo hanno messo dopo,
sì, perché appunto comunque il problema che stavo ponendo è reale, nel senso, appunto, a chi li vendi poi gli abbonamenti? Se però non capisco come facciano, perché non dovrebbe cioè è un flusso video, capisci quello che intendo? Non è che va a... nel momento in cui tu la guardi, quell'immagine è passata per la scheda video in qualche modo. Quindi non capisco come facciano a bloccare.
Beh, allora,
una cosa del
i
genere.
I controlli sono abbastanza ferrei, cioè nel senso tieni conto che se...
Fatemi cercare un attimo per
sicurezza. Tieni conto che se non hai magari un certo browser, se non è... o non va Netflix o va solo in SD, quindi cioè ci sono dei controlli abbastanza importanti. Poi ripeto, magari riescono a capire che tu stai facendo un upscaling e a quel punto lì questa qui di quando è questa?
Di 5 giorni fa
e qui andava.
E se fanno la stessa domanda che mi faccio io.
Sì,
quindi okay. Cioè va a lavorare sul Chromium Engine, quindi non capisco come sia possibile che il DRM interagisca questa cosa.
Questa va controllata meglio, magari dopo.
Guarda, dopo facciamo la prova. Vi dico che fino a qualche giorno fa funzionava, raga, sono sicuro al 100%, innanzitutto l'ho provato, ma poi vedo anche che qualcuno scrive le stesse cose che dico io.
Vabbè, controlleremo, ma anche perché queste sono cose che magari si evolvono davvero nel giro di 24 ore, perché comunque basta poco. Comunque, detto questo,
per esempio,
noi, su
di noi questa prova la potete fare, quindi funziona su Twitch, funziona su YouTube, funziona su tutto in teoria funziona. Adesso dico, ma un attimo sconvolto questa cosa, perché dico, funzionava fino a qualche giorno fa sicuramente, e in ogni caso, ripeto, funziona molto bene, quindi è una tecnologia che può essere molto utile anche soprattutto per certi contenuti magari su YouTube, e cioè comunque sono tecnologie che vanno a dare il filo da torcere alla risoluzione nativa ormai.
Okay. Beh, ma allora qui il punto anche è quanti milioni di dollari può far risparmiare una cosa del genere, perché tu pensa alla gestione di un film, ok, o di una serie TV in 4K, dalle riprese, il montaggio, quindi richiede potenza, richiede spazio, anche perché un video in 4K in ProRes occupa una quantità di spazio importante, no? Poi tutto questo deve essere gestito, ci sono spese per lo streaming. Chiaro. Quindi tu pensa invece, se dici ok, io lo faccio in 1080p dall'inizio, perché poi tanto so che con l'upscaling arrivano comunque poi a fare un lavoro eccellente. Quindi questa è una cosa che peraltro Nvidia credo che faccia fare gratis, no? Quindi...
Sì, questo te lo... cioè un driver, semplicemente, tu lo aggiorni, non è automatico che funzioni, dovete andare nel pannello di controllo, in quella tab video in cui solitamente nessuno va mai, perché non serve a niente andarci, vedrete una nuova spunta e potete anche regolare il livello di nitidezza che andate a... che insomma, come il DLSS, potete regolare la nitidezza.
Qui in chat stanno pensando al fatto che Nvidia con gratis non vanno molto d'accordo, quindi
per carità,
magari domani a noi utenti finali non paghiamo niente, però magari all'inizio della catena, ecco, ci sarà un qualche genere di obolo da dare a Nvidia, chi lo sa. Beh, comunque ragazzi, tanto di cappello a Nvidia, che si crea occasioni di business anche dal nulla.
Queste sono, poi ti dico, io l'aspettavo da un po'.
C'è Max and Cray che dice: se usi Edge funziona anche con la serie 20 addirittura?
Non credo, perché non c'è proprio nel driver. No ragazzi, non esiste questa cosa, perché ripeto, non è automatico, dovete scaricare il driver e nella tab della, ve lo dico perché l'ho fatto, cioè l'ho visto con i miei occhi, quindi nelle serie 20 non appare quella tab, mentre nelle serie 30 e 40 sì.
Anche questa è un'altra cosa da controllare.
No, ma no, non funziona, fidati, funziona solo sulle 30, sulle serie 30 e sulle serie 40.
È Nat che dice: grazie Nvidia che sei riuscita a far passare una scheda grafica a oltre 1000 euro percepita come prezzo giusto. Beh ragazzi, anche la 3090 Ti costava ben sopra i 1000 euro, eh? Quindi non è che anche le Titan prima erano sopra a questi prezzi. Sai che sul prezzo delle schede video sono un po' non sono d'accordissimo sul fatto che Nvidia stia sbagliando politica dei prezzi.
No, okay. Raga, qui secondo me stiamo a fare confusione. Questa è una tecnologia basata su Tensor Core, non è una roba che funziona senza RTX, ok? Dopodiché sia Microsoft sia AMD, addirittura
ci
Intel,
sono altri modi
stanno
per
lavorando
fare
a fare la stessa, per fare la stessa cosa. Microsoft uscirà a breve con una versione di Edge che fa la stessa cosa, però non su tutti i contenuti e a patto che il contenuto video sia inferiore ai 1080p, quindi dai 720 in poi, che è un po' quello che succede per esempio sugli smartphone. Il mio smartphone lo può fare, dopodiché ve lo consiglio, però
conto che fare l'upscaling di un'immagine in 360p e portarlo al 4K è magia, no? Cioè, non ce la fa. Cioè, lo puoi fare, però non viene bene. Se già hai un segnale in 720p o in 1080p, riesci a fare una ricostruzione dei pixel fatta decisamente meglio, no? Cioè, quindi anche lì deve esserci un limite verso il basso.
Sì, ma vedi, come immaginavo... Max and Cry, non è questo di cui sto parlando. Questa è una roba di Microsoft, è quella che ho appena detto. Porteranno anche Microsoft sta lavorando al suo upscaler. Si chiama sempre VSR perché quello è il nome, ma non è quello di Nvidia. Quello di Nvidia è basato su Tensor Core, lo fa solo Nvidia e lo fa solo sulla serie 30 e 40. Va abilitato dal pannello driver, non dal browser. Il browser basta aggiornarlo all'ultima versione, ma va abilitato dal pannello driver, quindi almeno che non siate riusciti a sbloccare quella flag sul driver, cosa che immagino che qualcuno tenterà di fare, non... secondo me funziona lo stesso, quindi è un limite più
sì, visto
economico.
Adesso ha capito.
Ok, però sono cose diverse, se no facciamo, perché ripeto, VSR tutti lo chiamano così, Intel VSR si chiamerà quello di Intel, per esempio, quindi faremo una confusione clamorosa.
Esatto, non capiremo più nulla, sicuramente.
Quello di Nvidia no, è una cosa specifica, funziona solo sul loro hardware e funziona meglio per questo motivo, perché c'ha un hardware dedicato e un'intelligenza artificiale che tra l'altro fa la stessa identica cosa con i frame sui videogiochi, quindi hanno già una leggera esperienza nel settore. E se uno sa che miracoli può fare il DLSS, sa bene che applicato a qualsiasi video è tanta roba. Quindi se ce l'avete vi invito a provarlo.
C'è Tommaso che chiede: conoscete un modo per aumentare la risoluzione a video già scaricati? Beh, in realtà tu basta che lo porti su un televisore e te lo fa direttamente il TV. Perché se tu pensi agli 8K di Samsung, qualsiasi cosa mostrino è tutto upscaling. Cioè se tu gli butti dentro un video in 1080p, tu quel video lo vedi comunque su un 8K. Quindi nel senso... l'upscaling viene sempre fatto, tant'è che le CPU dei TV sono da anni che sono fatte apposta per quello, perché certo, non sempre le fonti sono in 4K o molto peggio ancora in 8K, quindi cioè, quelle sono fatte apposta per fare l'upscaling.
Certo.
Quindi basta che tu te lo porti su un TV e ce la fai. Ma anche, allora, il punto qual è? Che anche su un monitor per PC accade la stessa cosa. Ovvio che il processore d'immagine di un 8K Samsung è nettamente più evoluto rispetto a quello di un monitor normale per PC. Ma anche perché lì poi è un caso davvero estremo, perché quelli sono TV che nascono per far vedere dei contenuti video che non esistono. Perché 8K non c'è quasi nulla, no?
Vabbè, banalmente anche il mio telefono c'ha il super resolution IA e lo stesso anche lì, però il limite sono i 720p.
È sotto un po' troppo.
No, cioè non può, più che altro non lo fa dal 1080 al 4K, lo fa dal 720 in su.
Okay.
Non ho capito perché sta scelta, però... E funziona benino, devo dire, che la qualità dell'immagine è buona, ma ogni tanto gli parte un pixel. Cioè ogni tanto si vede sto pixel che impazzisce, ok? Però considerando che è uno smartphone, via.
Vabbè.
Cioè, ci accontentiamo.
Possiamo anche passarci sopra. Qui chiedono, ma tipo se si apre un file MP4 con Chrome, dovrebbe fare anche lì?
Sì, sì, tutto quello che passa per Chromium, per l'engine dei...
Diciamo che Nvidia magari non si è messa a fare un player dedicato, anche perché sembra male, no? Cioè, sì, sembra quasi un invito a far andare dei file che dubito fortemente siano stati acquistati, anche perché oggi, cioè, comprare dei file così non è fattibile, ecco, quindi... Diciamo così, anche Nvidia dice sì, ok, lo posso fare, ma lo faccio andare tramite Chrome, che così non invito proprio la gente a piratare i contenuti.
Sì, credo che sia quello il filtro principale. Però, insomma, se ce l'avete, una serie 30, una serie 40, provate, scaricate l'ultimo driver, attivatelo dal pannello di controllo, tab video, e vi garantisco che aggiornate ovviamente sia Edge che Chrome in base a quello che usate all'ultima versione. Vi garantisco che...
Ma sai che Edge mi sta solleticando ultimamente?
Pure a me.
Sai cosa? È che l'ultima volta che ho fatto un passaggio di browser volevo morire, perché sono passato da Firefox, era il periodo ancora quando era lentissimo, quella che era davvero... non lo aggiornavano da quel punto di vista lì da secoli, e c'era Chrome che andava a 200 all'ora e c'era Firefox che era lentissimo, per cui ho fatto il passaggio e già quello è stato un incubo. Adesso farlo di nuovo da Chrome a Edge...
Allora, io devo dire che non ce l'ho più sto problema, perché negli ultimi anni mi sono un po' palleggiato, nel senso, c'ho già tutto sincronizzato anche su Edge, e da quando usa Chromium,
sì,
è diventato
un
signor motore. Devo dire che c'ha tante funzionalità in più, quindi è molto più completo a livello di funzionalità Edge. Diciamo, Chrome secondo me è ancora il migliore per
certo, non per l'uso della RAM,
per esempio,
come è sicuro.
Ecco, lì è pesantissimo in confronto a Edge, e quindi per esempio quello potrebbe essere un motivo per il quale passare.
Ma Microsoft aveva fatto tempo fa questo video in cui c'era una prova di un notebook in cui c'era Edge e di un altro notebook in cui c'era Chrome, e Chrome consumava una quantità di batteria che era mostruosa.
Sì,
adesso non so oggi come sia, sinceramente questo è un video di qualche tempo fa, però...
Allora, quando c'è Chrome aperto è... ciao Giada! Quando...
Con Internet Explorer, beh, ciao!
Un po' retro, ma...
Arriva dal passato, però sì.
Sì, ti dico...
qua Firefox spopola comunque.
Sì, no, dopodiché se lavorate non è inutilizzabile.
A me piaceva, però cioè, oggi, ripeto, non è... Però c'era un periodo davvero in cui era di una lentezza mostruosa, pesantissimo, poi lo hanno aggiornato e tutto, però...
È solitamente incompatibile con qualsiasi tipo di gestionale browser Firefox, per cui se fate determinati lavori non è utilizzabile, purtroppo. Anch'io sono un vecchio fan, cioè l'ho usato per anni ai tempi.
No, Giada è una cromista, ma vedo tanti fan di Firefox invece.
Sì, sì, ma è normale, cioè...
Però adesso mi è venuto un po'...
No, io se dovessi passare, passerei a Edge adesso, dico la verità.
Beh, anche quello integrato con Windows, quindi se tu usi come piattaforma principale Windows, con quello hai comunque un software che è più integrato con il
contesto con Office. Cioè, a livello di completezza è il più completo, da questo punto di
allora
vista.
Allora c'hai anche l'IA dentro, già inserita... diciamo che peraltro l'IA, se non sbaglio, ora con l'ultima versione di Windows, con gli ultimissimi aggiornamenti ce l'hai direttamente nella barra del cerca, quindi giusto perché non le stanno spingendo per niente. Zoro58 dice c'è anche da tener conto del fattore privacy dati. Allora io faccio mea culpa, non conosco le politiche di Microsoft.
Questo
in quel senso, nel senso... Apple ha sempre detto che non fai soldi con i dati, poi l'hanno detto, detto questo, da lì essere completo, cioè la mano sul fuoco io non ce la metto, quindi in teoria con Safari dovresti essere un attimino più tranquillo. Chrome ovviamente, cioè Google, il suo business sono i dati, quindi magari qualche cosina in meno.
Sì,
lato,
ma poi
c'è.
Che lo sappiano pure che vado su Pornhub, ho la maglietta,
no,
non è che devono
Robby spiare. Non puoi dirmi che usi Chrome anche su iPad, ti prego, no. Cioè, se usi Apple, devi usare Safari.
Io ho sempre usato Chrome.
Primo perché...
Pure su...
Perché
Safari lo odio.
Funziona meglio su Apple. Su Apple, dai.
Io lo odio Safari. No, pure io ho sempre usato Chrome pure su Apple, dico la verità, anch'io. Safari non l'ho mai sopportato.
Time Traveler dice, Apple l'ha sempre detto, ma se utilizzate un programma per monitorare i pacchetti, ci sono movimenti curiosi verso la Cina comunque. Se Apple, però io dubito fortemente che mandi i dati in Cina,
sì,
perché
Apple
non, gli tornano indietro, questo è poco, ma è sicuro, sarà qualche altra app che prende i dati. Oggi è il giorno in cui ho dovuto leggere, no, ma cioè, Chrome sull'iPad è anche brutto da vedere, non è coeso con il resto del sistema, ma in realtà funziona benissimo.
Non ce la faccio proprio. E poi c'è sempre quel problema lì che spesso con dei siti particolari, dei gestionali particolari.
Non diciamo i siti particolari, no, che chiaro. È meglio non specificare. Solo Safari, ma perché usano server lì per qualche motivo. Provate. Anche questa è una cosa interessante. Sui tablet Firefox o Safari, se proprio devo. Comunque, sì. Io giuro, pensavo fosse più un mondo Chrome centrico, invece vedo...
No, ma guarda, Firefox me lo aspettavo perché comunque, ripeto, agli albori secondo me era il migliore, e qualcuno, anche un po' per abitudine, per affetto addirittura, rimane legato a certe cose. Io ormai l'ho fatto tanti anni fa sto passaggio e non me ne pento, se non appunto per la pesantezza, perché comunque... Cioè, a volte apri tre tab e ti porta via 4 giga di RAM come niente.
Gas 421 dice Chrome su fisso, Safari su iPhone. Perfetto, lineare, sono d'accordissimo con te. Io guarda, nella mia vita sono passato da Netscape, poi ho fatto un periodo con Internet Explorer, ma era proprio un periodo ascio, proprio poco. Poi sono passato a Opera, che era ottimo un tempo, Opera, Firefox e infine Chrome. E adesso però mi sta questa cosa di Edge, mi sa che...
Ti ho detto, pure a me ultimamente mi sta stuzzicando un pochettino con tutte queste funzionalità nuove, l'intelligenza artificiale, pure a me, dico la verità. Non ho ancora fatto quel passaggio coraggioso, però mi sta stuzzicando.
Draken dice Netscape era il migliore. Beh, era un...
era un altro mondo.
Della Madonna quello però,
Sì.
Cioè, poi c'era Explorer che era davvero un lento, era un... cioè, non che... Netscape fosse una scheggia, erano anche tempi diversi, certo. Però era interessante, l'ho sempre anch'io preferito a Explorer, che davvero io non so Microsoft come abbia fatto a portarlo avanti così tanti anni.
Io conosco persone che per esempio utilizzano Opera e sono fermamente convinti che per certe cose sia il migliore in assoluto, però è il più di nicchia forse Opera, però anche lì
poi cosa d'altro c'è Brave browser che è più legato al mondo cripto,
sì.
Poi vabbè ce n'è anche altri,
vabbè c'è la voglia, c'è Tor se siete sì. Dei dissidenti politici
anche, sì. La voglia. Quello da usare però sotto VPN, perché non basta usare Tor,
è un doppio filtro, se vuoi anche per l'utilizzo normale puoi usare anche Tor. Se fossi in Cina utilizzerei...
Se sei un criminale anche
se fossi
comunque non diamo i consigli ai criminali che tanto ne sanno già molto più di noi.
Guarda, su questa la dico perché è curiosa. Settimana scorsa torno a casa, non avevo il laptop, quindi ho utilizzato quello di mia madre, che è una carretta, raga, che... cioè, solo accenderlo mi viene la pelle...
delle madri,
la pelle d'oca. Accendo e c'era Tor sul desktop.
Ah, allora?
Ma si fa mia madre con Tor sul desktop?
Comprali
H47. Probabilmente è l'unica spiegazione. Secondo me non è neanche in grado di utilizzarlo. Quindi non so. Ho pensato a mio fratello, ci ha messo le mani mio fratello, perché mia madre è impossibile che abbia installato quel Tor.
Sì, diciamo che Tor è difficile, cioè nel senso o sai cos'è o se no non...
Sì, no, cioè c'è un altro protocollo, cioè è proprio diverso, quindi non...
Beh, comunque ragazzi, se a Recanati vedrete Rick che spara in aria con degli AK-47, cioè tipo, come si chiama, quello lì dell'antivirus.
Io l'ho trovato una volta su...
McAfee.
Sì, proprio tramite Tor l'ho trovato, solo che era smontato. L'ho trovato proprio... A parte che costa 8.000 euro, cioè non è che te li regalano. Ma poi era smontato, quindi comunque ti devi porre il problema di montarlo.
Servono competenze
quando arriva.
Non da poco. Tipo il texano dei Simpson, anche sì, ce n'è tanti di esempi. Stiamo andando
arrivati,
lunghi.
Sì, siamo arrivati.
Stiamo andando lunghi, cioè, peraltro siamo abbiamo divagato, abbiamo saltato l'ultima notizia, ma chi se ne frega, tanto l'importante
va bene così, va bene.
Sì, ma anzi meglio se sono cose che vengono fuori durante la puntata. Puntata è ancora meglio.
È meglio, sì.
Ragazzi, con me ci vediamo lunedì prossimo, no, non c'è Silicon, poi dopo ti spiego anche il perché. Ci vediamo con il Q&A invece mercoledì prossimo, con te invece penso
vediamo molto prima. Domani. E no, forse no domani, sai che per una volta forse ci vediamo mercoledì. In ogni caso, ragazzi, ricordatevi che trovate Silicon Valley anche in podcast su Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Music, ovunque. Da oggi in poi, in realtà dalla settimana scorsa su Spotify trovate il podcast video, quindi con tanto di immagini. Dateci una mano, anche un like sul podcast ci dà una grossa mano con gli algoritmi, quindi aiutateci, vi prego.
Assolutamente.
E buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi. Ciao.
Ancora devo selezionare la tab giusta. Ok, ora ce l'ho. Ari, ciao.
Ciao.